Tutte le bugie della legge Fornero di Mario Fizzi. Prima di affrontare il tema dei licenziamenti, non riesco a trattenermi dal fare un'osservazione sul merito dell'intera manovra di riforma del mercato del lavoro. Il governo ci ha raccontato in ogni sede che la manovra tendeva a ridurre drasticamente le tipologie contrattuali, a rendere più costoso il ricorso ai contratti cosiddetti atipici e temporanei, e solo in cambio di questa ritrovata rigidità in favore del contratto a tempo indeterminato, a introdurre qualche elemento di flessibilità in uscita. Leggendo l'articolato approvato dal Consiglio dei Ministri, si scopre però che è stata introdotta la possibilità di stipulare il primo contratto a termine con un lavoratore senza la necessità di specificare la giustificazione dell'apposizione di un termine per un periodo di addirittura 6 mesi. Così facendo si spiana in realtà la strada a un utilizzo ancora più massiccio di contratti a termine, privi di causale. Ma veniamo ai licenziamenti. Il governo intende introdurre un sistema tripartito: i licenziamenti discriminatori, i licenziamenti per colpe del lavoratore, i licenziamenti economici. Per quanto riguarda i licenziamenti discriminatori è prevista la reintegrazione nel posto di lavoro, nessuna novità in proposito perché era già così. Per i licenziamenti dovuti a motivi soggettivi o disciplinari è invece previsto che, in caso d'annullamento, sia il giudice a scegliere tra reintegrazione e risarcimento. Se non applica la reintegrazione, il giudice condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità tra 15 e 24 mensilità, tenuto conto di vari parametri, quali l'età, l'anzianità di servizio e dimensioni aziendali, eccetera. Nei casi in cui il giudice deve scegliere tra reintegrazione e indennità risarcitoria, il DDL chiarisce che il giudice dispone la reintegrazione se accerta che il lavoratore non ha commesso il fatto contestato, o se il fatto contestato è riconducibile, alla luce del contratto collettivo, a una più tenue sanzione. Nelle altre ipotesi, e in particolare in caso di vizio formale che riguardi la procedura disciplinare, il giudice deve invece disporre il pagamento dell'indennità. In questo caso, l'indennità dovuta è ridotta da un minimo di 7 a un massimo di 14 mensilità. Adesso, dopo la presentazione del DDL, la possibilità di reintegrazione è prevista anche per la categoria dei licenziamenti economici. Infatti, se il licenziamento viene annullato, il giudice può disporre il pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva tra 15 e 24 mensilità di retribuzione. Inoltre, il DDL prevede una procedura di conciliazione in sede amministrativa davanti alla Direzione Provinciale del Lavoro, nell'ambito della quale il lavoratore potrà essere assistito anche da rappresentanti sindacali. La vera novità di questa riforma è il fatto di costringere gli operatori del diritto a ragionare in termini radicalmente nuovi e diversi dal passato. In un sistema in cui la reintegrazione può essere solo eventuale, ma in cui è previsto che possa essere applicata se ne ricorrono i presupposti, la sanzione reintegratoria prevista per licenziamenti disciplinari e discriminatori è indispensabile dare inizio a un'operazione culturale e giuridica che introduca nel nostro paese un concetto ampio di discriminazione, come esiste in molti paesi e segnatamente negli Stati Uniti. E non è necessario dare alcuna prova di tale intento nella decisione del datore di lavoro, è sufficiente che vi siano rilevanti elementi indiziari. Questo è dunque lo scenario su cui in futuro dovranno muoversi gli operatori del diritto. Se un lavoratore licenziato per motivi economici vede annullare il proprio licenziamento per insussistenza della causale indicata, avrà davvero solo diritto all'indennità risarcitoria. Non potrà invece sostenere che la causale era falsa e il vero obiettivo era liberarsi di lui in quanto persona sgradita al datore di lavoro. E come potrebbe essere definito un comportamento del genere se non discriminatorio? E ancora, quel licenziamento economico illegittimo potrebbe anche essere valutato come una sanzione disciplinare simulata, venendo quindi disposta la reintegrazione. Una considerazione finale. Si è tanto parlato in questi mesi della deterrenza che l'art. 18 esercita a protezione dei diritti dei lavoratori nell'ambito giornaliero del rapporto, e questa deterrenza resterà perlomeno dove spetterà al giudice scegliere tra reintegra e indennità, ma se in qualche sciagurato distretto giudiziario i giudici del lavoro non applicassero mai l'ordine di reintegrazione limitandosi in ogni occasione a disporre il pagamento dell'indennità risarcitoria, la deterrenza scomparirebbe e le impugnative dei licenziamenti diventerebbero solo un suc nel quale stabilire il prezzo di una persona. Svelato l'inganno, l'insicurezza è per tutti. Di Marco Politi. Non è una svolta, per milioni di giovani precari è un inganno, perché i piccoli passi in avanti, i timidi correttivi depurati dalle proclamazioni buoniste su apprendistato e lavoro a tempo indeterminato non riducono la piaga dei contratti atipici e lasciano ampi spazi allo sfruttamento creativo delle aziende. Partiamo dai fatti. Per un ventennio le aziende hanno stravolto la flessibilità disegnata dalla legge Biagi, spremendo milioni di giovani, e ormai non più giovani, in ruoli di pari lavoro e in pari retribuzione rispetto ai dipendenti a tempo indeterminato della scrivania accanto, con peggiori compensi, peggiori tutele previdenziali, orari peggiori, zero diritti e spesso ampliamento non retribuito di mansioni. 4 milioni di precari, dati 2011, Associazione Artigiani e Piccole Medie Imprese del Veneto, attendevano un immediato salto di qualità per compensi e tutele. Succede invece che i precari delle finte partite IVA, ingaggiati in modo chiaramente subordinato, con una postazione in azienda, non sono immessi in organico, ma dovranno attendere 12 mesi per vedersi riconosciuti il tempo utile alle aziende per buttarli fuori, secondo lo spirito di Emma Marcegaglia, che all'idea di uno stop agli abusi minaccia minore occupazione. Autorizzare 3 apprendisti per 2 dipendenti a tempo indeterminato è una presa in giro, un invito a fabbricare altro lavoro precario. E ancora, prevedere 36 mesi di contratti successivi a tempo determinato per un precario, che, dopo 3 anni meno un giorno, potrà essere tranquillamente sostituito da un altro precario, è una beffa. Dal progetto sembra sparito il tetto ai licenziamenti individuali per motivi oggettivi, così verranno aggirate le norme sui licenziamenti collettivi. In tutta la vicenda il governo si è comportato come se dovesse mediare equidistante tra sindacati e imprenditori, invece di agire perché la sorte dei giovani in ingresso lavoro venisse subito migliorata. Un esempio, sancire che dopo 36 mesi ogni prestazione continuata, in quanto tale, sia necessariamente coperta da un contratto a tempo indeterminato. Intanto Monti dichiara ai 420 che il reintegro per licenziamenti economici ingiusti resterà improbabile. Felice notizia per i cinquantenni che saranno rottamati con vista sull'irraggiungibile pensione a 67 anni. Si era tanto parlato del triste divario tra protetti e non garantiti. Ora finalmente è ristabilita l'eguaglianza. Insicurezza spalmata per tutti. Da precari a disoccupati. Secondo i dati dell'Istat, gli occupati tra i giovani sotto i 35 anni sono diminuiti dal 2008 di oltre 1 milione. Di Salvatore Cannavò. I dati forniti ieri dall'Istat sulla disoccupazione giovanile fanno impressione, in particolare se paragonati alle cronache politiche degli ultimi giorni e settimane. Di qua, tra Milano e Gemonio, fiumi di denaro sottratti alla cosa pubblica per ingrassare piccoli potentati politici, i loro familiari, amici, amanti. Di là, più di 1 milione di giovani a incrementare la disoccupazione giovanile tra il 2008 e il 2011, gli anni della crisi. Di qua la Porsche come simbolo del successo e della rapina, di qua una disperazione sociale che attanaglia la vita dei giovani e delle loro famiglie. Quel 1 milione in più di giovani senza occupazione sono la faccia scoperta di una politica che si dedica a spolpare il paese. Secondo i dati Istat diffusi ieri, i giovani occupati tra i 15 e i 34 anni sono infatti scesi a 6 milioni e 56 mila rispetto ai 7,1 milioni del 2008. Il confronto tra i due anni non è casuale, descrive l'arco della crisi. L'impatto sui giovani, come si vede, è stato micidiale anche perché, nello stesso tempo, è aumentata l'occupazione degli over 50, quella tra i 55 e i 64 anni. Si tratta di una crescita del 15% e che riguarda 376.000 nuovi occupati. Per questa categoria di persone, però, fa notare la CGIL, vanno registrate, nello stesso arco di tempo, 3 miliardi di ore di cassa integrazione, circa 500.000 dipendenti all'anno costretti a restare a casa con il salario ridotto e con l'ansia di non poter tornare al lavoro. Ma complessivamente i numeri Istat consegnano tutto intero il dramma di una condizione giovanile a cui nessuno finora ha saputo dare risposte. Se si guarda alla fascia di età compresa tra i 15 e i 24 anni, l'impatto della crisi è ancora più forte perché la perdita di posti di lavoro supera le 300.000 unità con un calo di oltre il 20%. I giovani subiscono sia il calo dei contratti a termine sia la drastica diminuzione del numero di quelli indeterminati. I dipendenti under 35 con il posto fisso si sono ridotti in 3 anni di 747.000 unità, di cui 190.000 nel 2011. Il premier Monti ha gioco facile a segnalare che lo scopo della riforma del mercato del lavoro è porre rimedio alla disoccupazione giovanile, ma la stretta correlazione tra i dati Istat e gli anni della crisi dimostra invece che c'è stata una gelata da parte delle imprese in cui non c'entra nulla la struttura del mercato del lavoro. Come ricorda la CGIL, ma anche gli altri sindacati, a mancare è la crescita economica e quindi politiche pubbliche intelligenti che la sostengano. Ma da questo versante da parte del governo non si vede nulla. Il ministro allo sviluppo economico, Corrado Passera, fa interminabili interventi pubblici, ma sembra piuttosto impacciato di fronte al continuo calo della produzione industriale. Un manager come Marchionne può tranquillamente permettersi di dichiarare che la Fiat smetterà di costruire autobus in Italia e la politica guarda come se nulla fosse. Vale la pena di segnalare la provocazione di Giorgio Airaudo, segretario FIOM con delega all'auto, che a Monti chiede di andare in Asia per portare qui in Italia qualche costruttore automobilistico degno di questo nome. Ma la filosofia di Monti delle politiche pubbliche è quella di favorire la libera iniziativa delle imprese, anche se questa finora non fa che creare disoccupazione. Il problema è che la linea liberista sembra valere solo per quanto riguarda le politiche industriali, mentre sul lato delle politiche fiscali l'interventismo pubblico c'è ed è a senso unico. La pressione fiscale italiana è altissima e ieri la CGIA di Mestre ha diffuso dei dati sulla pressione fiscale a livello locale. Nel 2011 per tasse comunali, regionali, addizionali, ogni contribuente ha pagato in media 1.230 euro. Ma nel 2012 entreranno in vigore gli aumenti decisi dal governo Monti. L'IMU lo 0,33% in più di IRPEF regionale e altre imposte decise localmente. In Toscana aumenta l'accisa sulla benzina. I più spremuti sono gli abitanti della Lombardia, con ben 8 comuni capoluogo nei primi 10 posti della classifica generale. Più disoccupati e più tassati